Benvenute e benvenuti alla quarta puntata di AmberPod, il primo podcast in Italia dedicato alla didattica innovativa delle lingue straniere. Nella scorsa puntata abbiamo avuto il piacere di intervistare Leonia Antognini e Simona Pisauri, che ci hanno parlato di alcuni tra i percorsi e i giochi didattici più innovativi per la scuola secondaria. Per chi se la fosse persa, è possibile riascoltare la puntata su Spotify o sui nostri siti web. Continuiamo oggi a parlare di lingua tedesca, la nostra protagonista del mese di ottobre. E lo facciamo con una professionista, la professoressa Anna Frassinetti, che è qui con noi oggi in studio. Attraverso i suoi 8 manuali, Anna si è dedicata alla letteratura, riuscendo a renderla sempre più affascinante e vicina agli occhi dei ragazzi. Oggi vi presentiamo Literatur, un vero e proprio viaggio all'interno della letteratura tedesca.
Allora Anna, Literatur è il tuo 8° manuale di letteratura e allora vorrei chiederti qual è il filo conduttore che lega tutti i tuoi testi?
Ma guarda, il filo conduttore dei miei testi, già cominciando da Im Laufe der Zeit e Literaturstunde, che sono dei tempi di Carlo Kudega, è sempre stato, al di là della centralità del testo letterario nella pratica didattica e della sua contestualizzazione storica, l'apertura interdisciplinare a campi affini alla letteratura, quindi la musica, l'arte, il teatro, il cinema. Quindi io posso vantarmi di essere stata la prima a presentare la letteratura tedesca in una prospettiva interdisciplinare. Infatti il mio primo libro, che era Im Laufe der Zeit, che è uscito 25 anni fa, io sono infatti una vecchia insegnante di tedesco che si occupa ora di formazione, era corredato di una musicassetta che conteneva dai Volkslieder del Medioevo fino a pezzi di cantautori dell'epoca. Quindi in quella dell'introduzione della musica e dell'arte è stata un mio chiodo fisso. E poi in questa idea è stata molto copiata, tracopiata. Ma vabbè, meglio, vuol dire che ha avuto successo.
Senza dubbio, quindi, quando qualcosa viene copiato vuol dire che è un lavoro fatto bene, quindi
esatto.
Purtroppo succede, come giustamente facevi notare, e lì c'è anche dietro ovviamente da parte dei docenti, delle scuole, anche la valutazione, no, della qualità che insomma poi il manuale può, diciamo così, rispecchiare. E che evoluzione quindi c'è stata a tuo avviso nella didattica della letteratura dei tuoi testi nel corso degli anni?
Guarda, la mia didattica si è evoluta praticamente parallelamente a due fattori. Da una parte le direttive ministeriali e dall'altra la progressione dei mezzi digitali. Questi mezzi digitali mi hanno dato l'opportunità di realizzare i miei obiettivi didattici, che fondamentalmente consistevano nella volontà di rendere le lezioni di letteratura sempre più semplici, più vivaci, più accessibili, più accattivanti, meno astratte. Quindi attraverso i diversi materiali multimediali, quindi come filmati, audio, video, documenti, esercizi interattivi, i miei libri sono diventati sempre più vicini al mondo dei nostri studenti. Non sto ogni volta a dire studenti e studentesse, per studenti intendo ovviamente studentesse e studenti. Quindi le mie lezioni di letteratura erano molto amate dai miei studenti e quindi questo è sempre stato per me un motivo di orgoglio. E tutti i miei libri sono stati testati in classe, quindi dopo tanti anni di esperienza credo di saper bene cosa piace o non piace agli alunni, che cosa li annoia, che cosa trovano stimolante, e indipendentemente dalla difficoltà linguistica, perché alle volte piacciono loro anche testi che noi riteniamo magari vecchi o molto complessi dal punto di vista linguistico.
Questo è molto interessante, che quindi a volte non è tanto, no, come dicevi, difficoltà linguistica a dover spaventare.
Esatto, non c'entra nulla.
Questo è interessante, anche per rassicurare gli studenti.
Certo, l'importante è farglielo piacere, ecco, e riuscire a farglielo piacere.
Bravissima, che è la sfida più ardua, se vogliamo.
Esatto, però se riesci dopo sei felicissima.
Questo è vero, sono totalmente d'accordo. E allora Anna, che cosa caratterizza Literatur rispetto alle opere precedenti?
Allora, Literatur è un tour, un viaggio attraverso la letteratura, come peraltro erano anche i testi precedenti, ma qui la letteratura diventa il punto di partenza per diverse riflessioni sui goals dell'Agenda 2030 e sui valori dell'educazione civica. Quindi gli obiettivi che hanno guidato me e Paola De Paolis, che è la mia coautrice, nella stesura di Literatur sono stati innanzitutto quello di sottolineare il legame costante tra passato e presente, tra la letteratura e il mondo di oggi, attraverso le connessioni tra la letteratura, l'educazione civica o l'Agenda 2030. Quindi il secondo obiettivo, direi, è quello di stimolare una riflessione autonoma degli studenti sui grandi problemi, sulle grandi questioni del nostro tempo e come abbiamo raggiunto questo obiettivo, presentando dei testi letterari di autori contemporanei che affrontano aspetti del presente. Quindi nel testo ci sono testi sulla guerra in Ucraina, sulla pandemia, su questioni di genere, quindi è modernissimo da questo punto di vista. Un ulteriore obiettivo è stato quello di facilitare l'approccio al testo letterario attraverso una didattica più guidata e inclusiva. Infatti l'analisi del testo rispetto a quelli precedenti è semplificata e viene collocata ora non dopo il testo, ma accanto al testo. Quindi questo facilita moltissimo lo studente, perché se tu gli metti in un testo, per esempio, lungo in prosa, la domanda proprio vicino al punto in cui si ha la risposta a questa domanda, ovviamente lo studente è molto facilitato. Poi nell'analisi testuale le domande di analisi stilistica e linguistica sono state spesso tolte e spostate però online, quindi tolte per alleggerire, perché alcuni docenti le trovavano troppo difficili, ma dato che noi docenti siamo tutti diversi, le abbiamo spostate online in modo che anche i docenti che lo desiderano possono continuare a usarle, perché se le trovano online. Poi, altro obiettivo è stato quello di fornire ai docenti degli strumenti adeguati per preparare l'esame di maturità. Di solito gli insegnanti si devono sbattere come dei pazzi per fargli fare cose in vista dell'esame. Qui noi abbiamo offerto ben tre tipologie diverse di attività come preparazione all'abitua, alla maturità, che sono Fit für das Abitur, Baukasten fürs Abitur e Transversale Unterricht. Ognuna è strutturata in modo diverso, pur avendo tutte e tre obiettivi comuni. Allora, la prima, Fit für das Abitur, fornisce agli studenti materiali, quindi testi lirici o in prosa o opere d'arte, non solo del mondo letterario o culturale tedesco, ma anche di quello internazionale. Quindi gli studenti possono imparare a evidenziare le connessioni fra le diverse aree o scene culturali e alla fine ricevono compiti mirati sia come lavoro individuale che come lavoro di gruppo. Quindi compiti che li aiutano a mettere a fuoco il tema, a formarsi una propria opinione e infine a esprimersi in merito. Quindi devono pensare e poi parlare, raccontare quello che pensano. Faccio un esempio concreto, il tema migrazione, attualissimo, no? Allora, il punto di partenza, perché ognuno di questi fit ha un punto di partenza o nella letteratura o nella storia. In questo caso il punto di partenza per il tema migrazione è l'espulsione dei tedeschi dai territori orientali che dopo la Seconda Guerra Mondiale, argomento che viene trattato nella parte di storia. Ora, la migrazione come fattore costante nella storia dell'uomo è da secoli un tema scottante anche in letteratura, e quindi è anche uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 sotto il titolo Meno disuguaglianze. Quindi, nella prima parte di questa trattazione che riguarda la letteratura, vengono analizzati diversi testi o materiali con tema migrazione. E per quanto riguarda i compiti, la classe viene divisa in due parti. La prima si basa sui testi letterari e la seconda sull'agenda 2030. Quindi gli studenti devono esaminare soprattutto le cause dell'emigrazione e i possibili rimedi, avendo tutti i materiali a disposizione per farlo. La seconda tipologia, quella Baukasten plus Abitur, in questo caso agli studenti non vengono forniti materiali, ma degli input, ossia delle indicazioni su possibili collegamenti tematici fra i campi della letteratura, dell'arte, della musica, della filosofia. Quindi input in cui gli studenti possono lavorare personalmente, su cui gli studenti possono lavorare personalmente facendo ricerche online o lavorando in gruppo. Però gli si dà già tutta una serie di consigli. E questa tipologia offre agli studenti una maggiore libertà nella scelta dei materiali e nella loro interpretazione. E il compito finale è sempre quello di preparare un elaborato che sia risultato di un'opinione personale sull'argomento dato. E la terza di queste tre tipologie di lavori per la maturità è Transversale Unterricht. E questo è proprio questo insegnamento trasversale, è la vera dimostrazione che la letteratura non è solo un mondo autonomo e indipendente, ma un punto di partenza, per noi questo è molto importante, un'occasione e uno stimolo per approfondire la vita in generale, quindi anche gli aspetti attuali del presente. Quindi ogni testo letterario può essere sempre aggiornato e attraverso questo aggiornamento, questa attualizzazione, ogni testo, anche medievale, può essere vicino al mondo dei nostri studenti. Quindi in questo contesto il collegamento con i temi e i valori di educazione civica e dell'Agenda 2030 diventa non solo possibile, ma addirittura necessario. Poi, questa è la parte riguardante la maturità. Poi una grande novità è stata quella di dedicare un'attenzione particolare alla figura femminile, che altrimenti è molto trascurata. Quindi sono state presentate autrici sia contemporanee che di secoli passati che non sono presenti in alcuna storia della letteratura. Quindi le femministe saranno felicissime, le nonne.
Assolutamente. Sì.
Una grossa fetta dedicata a noi donne.
Ecco, questo è molto interessante, oggi forse più che mai necessario, quindi sì. È molto importante includerlo ovviamente nel manuale insieme agli altri temi di cui hai parlato che sono fondamentali. E come dicevamo, la letteratura è cultura, quindi è anche certo. Un mezzo effettivamente per far avvicinare i ragazzi ad un mondo che a volte, come dire, la lingua sola non basta, la letteratura certo. Aiuta ad aprire un mondo quasi, no, ancora più ampio sulla lingua e su quella cultura. Quindi è molto
certamente, quindi passato e presente che confluiscono l'uno nell'altro e quindi il passato che porta alla riflessione sul presente. Certo.
Esattamente, questo è importantissimo per stimolare appunto l'interesse e l'entusiasmo, no, per certo. I ragazzi. E certo. A proposito, diciamo, dei contributi digitali integrativi, no? Di cui dispone il manuale, sì. Raccontaci qualcosa in più.
Sì, guarda, in letteratura la dotazione multimediale è diventata molto più completa, più sofisticata. In cosa consiste questa dotazione multimediale? Innanzitutto la Flipped Classroom, che è in apertura di capitolo e quindi sono presentazioni audiovisive che aiutano gli studenti a familiarizzare con il periodo storico letterario trattato. Questo c'era già anche nel testo precedente, ma qui è stato ulteriormente affinato e raffinato. Poi, molto stimolante per gli alunni è l'app Librarsi, di cui il libro è dotato. Basta tenere il cellulare o l'iPad sopra una pagina del libro e vengono visualizzati tutti i contenuti multimediali ad essa associati. Che si tratti di video, di brani musicali, di testi. Direi che questa è molto molto piacevole. Poi i testi sono corredati da esercizi che invitano ad una riflessione orale e o scritta sulla tematica emersa e spesso da Vertonungen, quindi da musica, brani in musica. Io molte volte ho scelto delle poesie proprio perché esisteva il lead di queste, no? Di Goethe ho scelto tantissimi testi di cui esisteva la Vertonung, oppure video addirittura, non so, per la parte del Faust in cui si tratta della scommessa col diavolo, ho trovato proprio il brano di teatro in cui viene recitata quella scena, quindi gli studenti con la loro app Librarsi la picchiano sulla pagina e si vede la scena recitata. Quindi questi Vertonung, in questi video, stimolano tantissimo l'interesse dei ragazzi. Poi ci sono anche molte analisi interattive di poesie e di opere d'arte. Quindi con questo loro imparano ad analizzare e poi a farlo per altre immagini. Poi c'è all'inizio di ogni capitolo una mappa visuale che presenta attraverso delle immagini significative i tratti principali dell'epoca, intrecciando storia, società, letteratura, filosofia, musica, arte, civiltà, e chi più ne ha più ne metta. Poi c'è una mappa interattiva alla fine di ciascun capitolo che consente di visualizzare eventi e concetti cardine. E poi importantissimo il carattere ad alta leggibilità che risponde alle esigenze dei diversi stili cognitivi, quindi garantisce una didattica inclusiva. Quindi poi tutti i testi e le interpretazioni sono letti ad alta voce, ovviamente da madrelingua. E poi una cosa particolare è che il manuale cartaceo è supportato da un ricco repertorio di strumenti e materiali multimediali, così che l'insegnante trova online praticamente un secondo libro con ulteriori autori e tantissimi testi supplementari con relativo lavoro al testo, traduzioni letterarie, rimandi sitografici a video, schede di film e di immagini. Quindi, dato che noi insegnanti poi noi di tedesco siamo delle secchione tremende, per esempio, non so, di Kafka uno dice: ma come, qui non hanno presentato la Metamorfosi? Ma la trovi online, no, a parte che la Metamorfosi c'è, ma altri testi, non so, di Novalis, dice: ah, ma come, questa non ha messo Heinrich von Ofterdingen? Come no, lo trovi online. Quindi online c'è praticamente un secondo libro. Quindi l'insegnante non deve più sbattersi per rendere più interessante lo studio della letteratura fornendo filmati, immagini, canzoni. Una docente a un corso di aggiornamento che tenevo mi ha detto: ma prof, che godere, non devo più far niente. Quindi a questo è di grande aiuto per i docenti. E quindi poi molto importante anche l'apparato iconografico, che io ho curato in modo quasi maniacale. Quindi non ci sono mai immagini di riempimento, ma tutte le immagini sono frutto di un lavoro accuratissimo. Quindi c'è sempre l'abbinamento tra testo e o argomento trattato e immagini a corredo. Quindi, insomma, questo libro non è solo ottimo sul piano didattico, faccio un po' di pubblicità, ma è proprio giusto. Bello. Ecco, devo dirlo, è proprio molto, molto bello. Perlomeno questo è quello che mi hanno detto tanti insegnanti. C'è di tutto, ci si può divertire, perché questo poi il nostro obiettivo fondamentale, no? Quindi attraverso la letteratura tedesca i nostri studenti migliorano, approfondiscono la loro conoscenza della cultura, della lingua, ma vengono anche guidati a gustare la bellezza di testi classici che continuano a emozionare, nonostante siano stati scritti anni o secoli fa, e di testi contemporanei che li aiutano a riflettere sul presente. Quindi faccio un esempio, racconto un aneddoto che ricordo perché mi sembra molto divertente. Stavamo trattando il romanticismo in classe, stavamo parlando del primo inno alla notte di Novalis, che è un testo piuttosto difficile, denso di misticismo, quindi per niente semplice. E mi sembrava che un mio alunno fosse distratto, allora l'ho richiamato, lui mi ha detto, ma prof, se io lo so perfino a memoria, dico, ma figurati. Si è alzata, ha cominciato a declamare in tedesco la parte più importante, no? Quindi, Wünsche der Jugend, der Kindheit, Träume, des ganzen langen Lebens, kurze Freude und vergebliche Hoffnungen kommen in grauen Kleidern. Insomma, non ci potevo credere. E allora ha aggiunto, prof, l'ho scritto anche sul frigo. Io ho detto, scusa, e tua mamma? Mia mamma mi ha detto, ma parla come magni. Ed è stato fortissimo. Lo sapeva a memoria, mai l'avrei detto. Quindi, concludendo, è questo che voglio dire. Se ci si mette passione, si può far fare ai ragazzi quello che si vuole, per farli emozionare, per farli addirittura entusiasmare. E i mezzi digitali di cui noi docenti disponiamo, e questo libro ne è ricchissimo, facilitano il nostro compito di trasmettitori di cultura. Quindi ci offrono la possibilità di far gustare ai nostri alunni e alle nostre alunne la bellezza di un brano letterario, ma anche di un brano musicale e anche di un quadro.
Devo dire, il biglietto al frigo è spettacolare.
Il biglietto al frigo, guarda, non me lo sono più dimenticato.
Meraviglioso.
Ma parla come magni.
Ma lì si vede quando, diciamo, si conquista lo studente, no? Quindi lo studente si appassiona e diventa...
Sì, e questo poi non era un secchione, anzi, però si era imparato a memoria tutto il pezzo dell'inno alla notte, quindi una soddisfazione pazzesca.
Bellissimo, lì insomma anche chi magari non è tra i tra virgolette più appassionati della lingua, poi chissà nel tempo effettivamente tramite magari la letteratura ci sono...
Sì, senza dubbio.
Infatti. Allora Anna, prima di salutarci mi raccontavi prima di registrare la nostra puntata che hai accompagnato nel tempo tantissimi ragazzi a Berlino nei viaggi studio.
Generazioni di studenti.
Tantissimi infatti. Allora sono curiosa di sapere, io non essendo mai stata a Berlino, chiedo veramente perdono, però vorrei sapere cosa solitamente appassiona di più i ragazzi quando arrivano a Berlino.
Ma guarda, la cosa che trovano più affascinante, perché è la più affascinante, è questo connubio fra storia e modernità. Perché a Berlino si respira la storia. Tu cammini, vedi monumenti, quindi non solo storia antica, ma dal Pergamon, che è un museo con delle cose fantastiche, ma anche storia recente, quindi tutta la storia della Seconda Guerra Mondiale del Novecento c'è tutta a Berlino, no? Il muro, la caduta del muro, certo. Tutti i cambiamenti, quindi tutto il Novecento. E poi una grande modernità che troviamo non soltanto nell'architettura, perché a Berlino c'è un'architettura modernissima, ci sono, non so, pensa soltanto alla cupola del Parlamento, che su il vecchio Parlamento tedesco, no, che era stato bruciato da Hitler, eccetera, c'è una cupola trasparente che rappresenta la trasparenza della democrazia, ossia praticamente il pubblico, la gente può dall'alto controllare ciò che i suoi eletti, i parlamentari fanno sotto, per dire, questo di Faust. Poi c'è il museo ebraico, anche questo è fantastico. Ed è fantastico non tanto per le cose presentate, ma per la sua architettura. Non so, esempio, c'è il cosiddetto Giardino dell'Esilio che Tu esci e ci sono degli alberi che sembrano ulivi, non sono ulivi perché a Berlino non crescerebbero, però sono simbolo della vita. E uscendo si ha una sensazione di malessere. E questo è perché la pavimentazione è fatta in modo tale da dare queste vertigini che vogliono riprodurre il senso di disagio e di smarrimento di tutti gli artisti, letterati, eccetera, che durante il nazismo avevano dovuto lasciare la Germania per andare in esilio. Quindi questo, per esempio. Quindi poi c'è tutto Potsdamer Platz come architettura moderna a cui ha contribuito, anzi, il direttore dei lavori è stato Renzo Piano, il nostro Renzo Piano. Quindi è una città modernissima, non solo come architettura, ma anche come offerta proprio culturale per i giovani. Insomma, è quello che ai miei tempi era Londra per noi ragazzi, adesso è Berlino. Infatti, tantissimi miei alunni che sono andati poi a Berlino a studiare, no, tantissimi no, ma comunque tanti sono, non sono tornati, si sono
Rimasti lì
stabiliti lì.
chiaramente. È bellissimo, anche un successo, no?
Sì,
Per il 200, che
infatti.
meraviglia. Mi hai fatto un po' viaggiare, devo dire, con questo racconto e non vedo l'ora di andare a Berlino, ma effettivamente
Chiedimi, ti
ritornando.
darò delle dritte.
Esatto, un itinerario fondamentale da parte tua. Però mi hai fatto viaggiare anche con Literatur, un manuale, ricordiamo a tutti i docenti di letteratura tedesca, e ricco, come abbiamo detto, di contenuti anche multimediali, oggi fondamentali, pieno di nuovi
Certo.
temi. E ecco appunto che nuovamente vi invitiamo a visionare. E, Anna, è stata una chiacchierata interessantissima con te oggi.
Anche per me mi ha fatto
Ti
molto
ringrazio.
piacere.
Se la puntata di oggi vi è piaciuta, continuate a seguirci e mi raccomando, consigliate l'ascolto del podcast alle vostre colleghe e colleghi docenti. Noi ci vediamo prestissimo con una nuova puntata di Amberpod. Ciao!